Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
L'attacco al museo di Tunisi oggi, la strage dei turisti, è sulle prime pagine di tutti i giornali italiani, è il tema che occupa le prime pagine e anche il cosiddetto primo sfoglio dei quotidiani. Così li ho visti uccidere, titola il Corriere della Sera. Strage di turisti, 24 morti, almeno 4 italiani. 100 connazionali in ostaggio per ore. L'ISIS esulta. E la Repubblica, Tunisi, la strage nel museo, comando jihadista tenta di assaltare il Parlamento, poi massacra i turisti, 22 morti. La Stampa, Tunisi, i primi italiani uccisi dall'ISIS, attacco ai turisti al museo. Il Fatto Quotidiano, ISIS, strage a Tunisi, primo sangue italiano. Il Messaggero, terrore al museo, strage di italiani. Il Giorno, ISIS, strage di italiani. Vedete, i titoli si ripetono. Il Secolo XIX, inferno a Tunisi, 4 italiani uccisi. Il Manifesto, primavera di sangue. La Tunisia, ci ricordano oggi i giornali, fu il paese in cui iniziò la primavera araba. Ebbene, ecco che il Manifesto ci fa un link con quel tema nel suo titolo, appunto, primavera di sangue, attacco terroristico a Tunisi, almeno 19 morti, di cui 4 italiani. Le cifre vedete che in realtà sono già peggiorate. Il Giornale, sangue italiano è guerra, strage di innocenti a Tunisi. Libero, massacro a Tunisi, l'Islam colpisce ancora e fa strage di italiani. Avvenire, attacco all'Islam aperto. Ecco, vedete, qui abbiamo due titoli che in qualche modo si contrappongono a distanza. Libero dice l'Islam colpisce ancora, Avvenire invece dice attacco all'Islam aperto. E poi per finire, l'ultimo quotidiano che abbiamo, l'unico che attacca con un tema economico-finanziario, tassi USA, la Fed apre al primo rialzo in 10 anni, è il Sole 24 Ore, che però sopra questo, che è un po' il titolo di apertura, ha una sorta di soppalco dedicato anche in questo caso, anche sul Sole 24 Ore, alla strage Tunisi, attacco al museo, 4 morti italiani. E allora cominciamo da qui e cominciamo dal commento di Gad Lerner su Repubblica. La Tunisia è l'esile ponte tra le due sponde del Mediterraneo che i jihadisti vogliono far saltare per aria. Stroncando vigliaccamente la vita di tante persone, il fanatismo islamista ha preso di mira l'idea stessa di cultura e di interscambio mediterraneo. Cioè il flusso da cui trae linfa la nostra civiltà. Fermarli comporta un'assunzione di responsabilità troppo a lungo rinviata. Un rinvio di cui si comprendono le ragioni. Siamo turbati dalle implicazioni militari della scelta che impone al nostro governo e all'Unione Europea, ma che, sia pure con tutte le precauzioni del caso, sarebbe ben più pericoloso rinviare ancora. Quando i nostri concittadini vengono presi in ostaggio a centinaia e l'Europa viene sospinta con ferocia a considerare zona d'accesso proibito la sponda meridionale del mare in cui si bagna, è evidente che un'azione di polizia internazionale diviene imperativa e che l'Italia, diretta interessata, viene chiamata dalla geografia ad esserne protagonista. Fin troppo chiaro è l'obiettivo della furia criminale dispiegata a Tunisi: aggredire l'unico paese musulmano che sia riuscito ad avviare una faticosa transizione democratica dopo la cacciata del tiranno a furor di popolo nel 2011. Ecco, vedete anche qui il richiamo alla primavera araba. Altro commento dalla pagina del manifesto firmato da Giuliana Sgrena: la rivoluzione tunisina è entrata nel mirino dello Stato Islamico. I terroristi che ieri hanno provocato una strage al Bardo, il più antico museo archeologico del mondo arabo e dell'Africa, hanno compiuto quell'attacco che i tunisini temevano da tempo. Non è bastata una rivoluzione che ha abbattuto una dittatura aprendo le porte a un processo democratico, dove si sono confrontate forze laiche e islamiste per sventare le velleità del terrorismo globalizzato. Il tema della sicurezza era stato al centro della campagna elettorale che lo scorso autunno aveva segnato la vittoria delle forze laiche a scapito degli islamisti, che avevano dilapidato il consenso ottenuto nel 2011 nelle prime elezioni dopo Ben Ali. Ennahda, alla prova del potere, ha perso, anche se non ha rinunciato al governo. Ma ora il gioco è passato nelle mani degli estremisti, che sono cresciuti all'ombra e con la complicità di Rachid Ghannouchi, grande vecchio dell'islamismo tunisino. La grande pressione sulla Tunisia arriva dalla Libia, e non solo per le ondate di profughi. Non a caso è stata rafforzata la protezione al valico di frontiera, spesso chiuso per evitare il passaggio di armi di jihadisti e per contrastare il contrabbando. Questa era Giuliana Sgreda sul manifesto. Sul Corriere della Sera a commentare l'attacco terroristico è Sergio Romano. La Tunisia, scrive Romano, non è la Libia, dove la rivolta contro il regime di Gheddafi è diventata una caotica guerra civile in cui è impossibile distinguere le motivazioni politiche e religiose da vecchie faide tribali e regionali. E non è neppure l'Egitto, dove il ritorno all'ordine è il risultato del golpe con cui i militari hanno conquistato il potere e decapitato la Fratellanza Musulmana. In Tunisia esistono un ceto politico e amministrativo di educazione francese, capace di controllare la transizione, e un partito musulmano, Ennahda, Rinascita, che ha preferito farsi da parte dopo l'approvazione di una nuova carta costituzionale, piuttosto che tentare, come in Egitto durante la breve presidenza di Morsi, l'islamizzazione del paese. Credo che la Tunisia possa continuare a essere, nonostante gli avvenimenti delle ultime ore, il luogo dell'Africa del Nord in cui la democrazia ha buone possibilità di crescere e irrobustirsi, scrive Sergio Romano, ma l'assalto al Parlamento e al Museo del Bardo non sono avvenimenti imprevisti e imprevedibili. Sapevamo che l'esercito combatte da parecchi mesi lungo la frontiera algerina contro bande salafite che hanno rapporti organici con Al-Qaeda nel Maghreb. Qui questo era Sergio Romano sul Corriere. Ancora sulla Stampa, Mauro Calabresi, il direttore, che commenta: se il terrore bussa alla nostra porta, molti viaggiatori, dei turisti italiani che sono stati sequestrati al museo di Tunisi e provenivano proprio da Torino, e quindi la Stampa dedica una particolare attenzione anche alle storie. Adesso vediamo. Calabresi: ci siamo illusi per troppo tempo che i nostri problemi fossero solo quelli che abbiamo sotto gli occhi e che crescono nei nostri confini. Disoccupazione, criminalità, corruzioni, liti politiche. Ci siamo illusi di non doverci occupare dei problemi del mondo, di poterci permettere il lusso di notarli solo quando sbarcano sulle nostre coste sotto forma di migranti spinti dalle guerre, dalle persecuzioni, dal terrorismo. Ci siamo illusi che il nuovo estremismo islamico potesse essere un problema degli americani in Iraq, dei siriani, degli egiziani copti, dei cristiani d'Africa e del Medio Oriente, degli israeliani o dei francesi che coltivano la libertà assoluta di satira. Poi, alla vigilia della primavera, il nuovo terrorismo è entrato nelle nostre case, colpendoci nel momento più innocente e indifeso, una gita al museo, durante una vacanza desiderata da anni. Italiani in crociera, convinti di essere al sicuro. Sbaglieremmo di grosso se liquidassimo la cosa pensando che non dovevano andare da quella parte del Mediterraneo, che era meglio restare a casa. Il nostro mare è piccolo e quello che sta accadendo di fronte alle nostre coste ci riguarda. Non possiamo voltare la testa dall'altra parte e dobbiamo farcene carico prima che venga a bussare alla nostra porta. Sempre sulla stampa, l'altro commento simmetrico sulla prima pagina a questo è quello di Domenico Quirico. Forse l'unico modo per capire, per rendersi conto, sarebbe pubblicare bollettini giornalieri. Oggi un gruppo islamista ha colpito nel cuore di Tunisi almeno 20 morti. Sul fronte di Tikrit, nel sud del califfato, solo scambi di artiglieria. Le forze sciite anti-ISIS hanno continuato ad arretrare dopo il fallimento dell'offensiva per riprendere la città e così via. Una serie di virgolettati che sono appunto questi bollettini giornalieri che Quirico pone e propone ad esempio di ciò che sta accadendo tutti i giorni in realtà, ma che non arriva sulle prime pagine dei giornali italiani finché non arriva una strage come quella di ieri a Tunisi. Questi elencati da Quirico sono episodi staccati, guerriglie locali, terrorismo diffuso, si chiede Quirico. No, un giorno normale della grande guerra islamista, perché si combatte dalle montagne afghane al deserto della Mauritania, dalla Uebi Shebeli alle rovine di Aleppo, tomba di un popolo sventurato. E la stampa poi racconta all'interno le testimonianze di alcuni degli italiani, sia diciamo quelli coinvolti là perché erano in vacanza, in crociera, sia perché stavano, racconta anche i personaggi che sono caduti, perché appunto provenivano da Torino. Beppe Minello racconta per esempio la storia, le testimonianze dei sopravvissuti impiegati del comune di Torino che erano appunto andati in crociera e che hanno visto la loro vacanza trasformata in un incubo. Sentivamo sparare e urlare, pensavo di non tornare più. Eravamo nel museo, ho sentito i botti, ho visto questi ragazzini che scappavano e con mio marito siamo scappati, questi ragazzini che sparavano, scusate, e con mio marito siamo scappati prendendo una scala di sicurezza. I quattro amici che erano con noi stavano facendo fotografie e si sono attardati, devono essere andati da un'altra parte, li abbiamo persi di vista. La prego, il telefonino si sta scaricando e devo parlare con mia figlia. E così via, insomma, le testimonianze toccanti di Maria Antonietta Santoro, Nicola Previati, Anna Pegorini, Celestino Sereno, tante per fare i nomi di questi personaggi, di queste persone che hanno visto l'attacco terroristico negli occhi. Da Francesco Grignetti, sempre sulle pagine della stampa, apre un po' lo sguardo e da ciò che è accaduto ieri a Tunisi si pone il problema della sicurezza in generale sui prossimi grandi eventi che coinvolgeranno l'Italia. Sindone a Torino, Expo a Milano, Giubileo a Roma, scatta l'allarme sicurezza. Il ministro Alfano convoca un vertice con forze di polizia e servizi segreti. Con Tunisi in fiamme, un'altra picconata si abbatte sulle certezze del nostro sistema di sicurezza. L'aria che si respira al Viminale è di massimo allarme e infatti il ministro Angelino Alfano ha convocato sui due piedi i responsabili delle forze di polizia e dell'intelligence per un primo scambio di valutazioni. La stampa ci ricorda anche che questo è un colpo al turismo da crociera, questo avrà effetti su tutto il Mediterraneo. A Miami il timore degli operatori alla fiera del settore delle crociere, appunto del settore più grande del mondo. Franco Cardini sul Messaggero. primavere arabe che sfioriscono, questi gli scenari raccontati da Cardini. Il momento è difficile e si stenta a comprendere che cosa ci stia succedendo a noi, all'Islam, al mondo intero. Forse il primo problema proprio il nostro atteggiamento. Bisogna fare attenzione prima di gridare al lupo. Si rischia, se e quando lui arriva davvero, di non riconoscerlo. Sul giorno è Claudio Martelli a firmare l'editoriale di prima pagina, che si intitola «È l'ora di reagire». L'ISIS attacca il Parlamento tunisino, uccide almeno 20 turisti europei e fra loro miete le prime vittime italiane. Dopo la Libia, dopo lo Yemen, dopo la Siria e l'Iraq, dopo il Pakistan, l'ISIS non si ferma, apre nuovi fronti mentre si radica in tutto il centro Africa, nel Mediterraneo e in Europa, reclutando, addestrando, attentando e uccidendo. È una guerra asimmetrica, come piace dire agli esperti, una guerra tra la gente, una guerra senza limiti in cui l'Occidente non vuole trarre le conseguenze. Ecco, il giornale invece, con toni molto allarmati, dice è il sangue italiano, è guerra, e Alessandro Sallusti scrive ecco ed ecco alla fine arriva il sangue italiano, non a Roma come promesso da quei bastardi dell'ISIS, così si esprime Sallusti, ma a Tunisi, che a Roma è davvero vicina. Quel sangue, che oggi è di tutti noi, scorreva nelle vene dei turisti italiani appena sbarcati da una nave costa in crociera nel Mediterraneo. Non avevano altra colpa che quella di essere occidentali e cristiani. Un comando dell'ISIS li ha falciati a colpi di Kalashnikov, insieme a turisti di altre nazionalità, sulle porte del Bardo, il grande museo che racchiude, strana coincidenza, i tesori dello splendore dell'Impero Romano in Nord Africa. Questo è Sallusti. Libero, su Libero invece è il direttore Maurizio Belpietro a firmare il commento in prima pagina. Fino a quando faremo finta di non avere il terrorismo islamico alle porte? Per quanto ancora metteremo la testa sotto la sabbia ignorando il problema di un fondamentalismo che ci ha dichiarato guerra? Nei mesi scorsi, dopo gli attentati di Ottawa e Sydney, ma anche dopo le stragi che hanno colpito la Francia, molti italiani si sono cullati con l'idea che in fondo il nostro paese sarebbe stato risparmiato. Probabilmente come nel passato, quando Craxi e Andreotti strizzavano l'occhio ai terroristi palestinesi. E invece, dice Maurizio Belpietro, l'attacco non è altrove, è direttamente a noi, lo si è visto ieri a Tunisi, quando un commando ha preso d'assalto il Parlamento della capitale, la Tunisia, uno dei paesi islamici più laici tra quelli che si affacciano sul Mediterraneo, la prima ad aver visto sbocciare, col plauso dell'Occidente, la primavera araba. E poi invece su Avvenire, che appunto titola questo non come un attacco dell'Islam, ma come un attacco all'Islam aperto da parte dei terroristi fondamentalisti, a Tunisi terroristi contro turisti. Cinque miliziani tentano l'assalto al Parlamento, respinti, attaccano il museo del Bardo, nel blitz delle teste di cuoio uccisi due uomini del comando. E Giorgio Ferrari a firmare il commento sulla prima pagina di Avvenire, che però è dedicato incrocia l'attentato in Tunisia con l'assalto a Tunisi. Due messaggi, anzi uno. C'è un'allarmante, seppure fortuita, sincronia con cui alla schiacciante affermazione elettorale del premier israeliano Benjamin Netanyahu della notte scorsa è corrisposta, poche ore dopo, la strage al museo del Bardo di Tunisi, rivendicata dall'IS, che ha lasciato sul terreno 22 vittime. I due fatti, pur totalmente disgiunti l'uno dall'altro, contengono tuttavia il medesimo messaggio, un messaggio che troppe volte il mondo occidentale ha preferito non ascoltare e altrettante volte ha derubricato come un danno collaterale, una specie di inevitabile pedaggio che le ricche democrazie avanzate sembrano tutto sommato disposte a pagare purché le si lasci in pace. Ma quel messaggio che strepita sotto traccia ci dice una volta di più che non è ammissibile continuare a ignorare il groviglio di problemi e di rischi che rigurgitano da quel Medio Oriente che da oltre un decennio è diventato un'area geograficamente vaga, politicamente instabile, in cui le condizioni umane sono in molti casi inaccettabili. Giorgio Ferrari ricorda anche lui che la Tunisia è uno Stato fondamentalmente laico, che ha rifiutato di ancorarsi alla Sharia come istanza giuridica fondamentale, il primo ad aver acceso 4 anni fa la scintilla delle primavere e tuttora l'unico fra le nazioni arabe ad essersi dato una Costituzione che riconosce la parità tra uomo e donna. Accade non a caso qui che un comando terrorista assalti il Parlamento, facendo strage e contemporaneamente attestando la fragilità di quel paese e la porosità delle sue frontiere, per non dire dell'alto numero di proseliti del califfato che da lì provengono. Poche ore prima, sulla medesima sponda del Mediterraneo, Israele festeggiava la smagliante vittoria del premier uscente Netanyahu, che a dispetto dei pronostici della vigilia ha travolto l'avversario laburista Herzog e la sua alleata Livni con una campagna elettorale che di fatto si è trasformata in un referendum sulla sua persona e gli garantisce ora il quarto mandato, probabilmente alla guida di una coalizione di partiti di destra. Continua l'analisi di Giorgio Ferrari dedicata alla vittoria di Netanyahu in Israele e per poi concludere, dove abbiamo sbagliato tutti quanti e in che cosa? Con la Tunisia sicuramente noi europei siamo stati distratti e assenti, non abbiamo incoraggiato, protetto, difeso quella giovane democrazia faticosamente uscita dal Medioevo arabo islamico. La stessa cosa accade con la questione palestinese. A 12 ore di distanza dai risultati elettorali, Hamas stava già preparando un attentato contro Israele. La più eloquente dimostrazione che quella partita non possiamo più lasciarla in mano soltanto ai due aggressivi contendenti. Ci riguarda tutti. Ecco dunque una richiesta di coinvolgimento che viene anche dalle pagine dell'Avvenire. È una vicenda, quella che è successa ieri, che coinvolge in prima persona anche gli italiani, anche l'Italia, insomma, tutta l'Europa. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo a questo proposito un articolo di Leonardo Cohen che racconta la Tunisia come quarta sponda dell'Italia, quarta sponda dei nostri vacanzieri. Così vicina e popolare è la Tunisia, che spesso viene definita, soprattutto dai tour operator, come la 21esima regione d'Italia. Sui nuovi dépliants si enfatizza come la Tunisia sia un paese multietnico e come sia diventato un raro esempio di Stato in cui convivono pacificamente cultura araba e cultura europea. Ci ricorda un po' quali sono i punti di riferimento per gli italiani della Tunisia. Claudia Cardinale, che da lì proveniva, Coppi, la quarta spiaggia degli italiani, la fuga di Bettino Craxi, che scappò in Tunisia protetto dall'amico Ben Ali dopo Mani Pulite nel 94. C'è anche una foto di Silvio Berlusconi a colloquio con l'ex presidente deposto nel 2011, Ben Ali. Lasciamo questa pagina che come voi capite occupa questo tema, che occupa molte pagine oggi dei quotidiani italiani, per riferire qualche cosa, almeno ne avete già sentito nel programmi dedicati ai commenti e agli interventi internazionali, ma qualcosina vogliamo raccontare anche dai giornali italiani sulle elezioni di Israele. Netanyahu quarto punta all'alleanza di destra, scrive il Corriere della Sera, e poi il Likud diventa primo partito con una sorprendente rimonta, il premier promette, Netanyahu, governo subito. Il presidente Rivlin chiede di aprire ai moderati, ma il vincitore vuole un blocco nazionalista. Ed è Davide Frattini, sul Corriere, che racconta il vincitore, il leader del Likud, le 100 vite di Bibi, re di Israele con una moglie ingombrante. I giornali hanno dedicato pagine alla terza moglie per dettagliarne nevrosi, ansia di apparire e rudezza. Quando prova a rilassarsi, apre biografie di grandi personaggi storici come Napoleone e Churchill. Ancora sul Corriere della Sera vi segnalo Lorenzo Cremonesi, che racconta l'altra parte di queste elezioni, e cioè il buon successo del partito arabo, e racconta Cremonesi l'avvocato che ha smosso gli arabi. Integralisti, nazionalisti e comunisti si sono raccolti attorno a Ayman Odeh, l'uomo che ha tenuto testa al falco Lieberman, ma la coalizione ha troppe anime, racconta Lorenzo Cremonesi. Non hanno vinto e non faranno parte di alcuna coalizione di governo. Eppure i 13 o 14 deputati da confermare dai risultati dello scrutinio finale della nuova lista unita eletta dagli arabi israeliani rappresentano una delle novità più significative delle elezioni. Ancora su questo tema, dalla Repubblica vi segnalo il corrispondente Fabio Sciuto, che racconta come Israele vada verso il governo alla destra. È il trionfo di Netanyahu, gelo con la Casa Bianca. Netanyahu lavora una coalizione con più seggi del 2013. Gli Stati Uniti, noi sosteniamo ancora la soluzione dei due Stati. Bernardo Valli, anche oggi reportage da Gerusalemme, coloni e incubo Iran, così Bibi è rinato, ma ora nel mondo sarà più solo. Questo la sintesi del reportage di Bernardo Valli. Repubblica intervista anche lo scrittore israeliano Edgar Keret, che dà una sua spiegazione della vittoria, nella netta vittoria di Netanyahu. L'affermazione di Netanyahu, spiega Keret, è stata una grande delusione. Lui vuole un paese più ebraico e meno democratico. Spero che questa corrente illiberale e religiosa non prenda il sopravvento. Ma la sinistra ha perso perché è diventata minoranza. Dopo il voto di martedì, temo un maggiore isolamento internazionale, e bisogna decidere che nazione essere qui in Israele. La discriminazione dei cittadini arabi deve finire. Questa il commento dello scrittore israeliano. Chiudiamo anche questa pagina internazionale per tornare alle miserie italiane e agli scandali, soprattutto lo scandalo cosiddetto dell'inchiesta Sistema, quella che aveva nel mirino le grandi opere e tra i protagonisti Ercole Incalza, grande manovratore delle grandi opere negli ultimi decenni. E allora che oggi, benché scivolate nelle pagine più avanti, perché la drammaticità dell'attacco di Tunisi ha occupato tutte le prime pagine e il primo sfoglio dei quotidiani, ma ci sono ancora intercettazioni, riflessioni, approfondimenti, commenti sul scandalo delle grandi opere e sulle conseguenze politiche. Allora, prima qualche informazione sui fatti. Allora, partiamo dal Fatto Quotidiano, che in prima pagina titola così: Lupi Family, non basta il figlio, pure la moglie viaggia a sbafo. Il ministro prova a resistere fino a domani, non mi dimetto, il governo è con me. Nelle intercettazioni c'è la prova che raccomandò l'erede, il figlio, e accettava favori e voli gratis per sé e consorte. E allora qui c'è il problema, appunto, il racconto del viaggio che viene pagato con oltre 400, per oltre 400.000 euro alla moglie di Lupi, che è un po' la cosa che... La novità di questa indagine, particolare di questa indagine, che tiene banco sulle pagine di oggi. E allora, sempre sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio nel suo editoriale di oggi titola Fame da lupi e racconta soprattutto il personaggio Ercole Incalza come vero protagonista della politica e addirittura sovraordinato a Lupi, cioè più potente di Lupi. Era Incalza che consigliava cosa dire a Lupi durante le interviste, era Incalza addirittura che scriveva, che indicava i nomi per il governo, per i sottosegretari, per le strutture che dovevano governare gli appalti e addirittura dettava anche qualche linea politica. Prendiamo Ercole Incalza, scrive Marco Travaglio, ex PSI, corrente sinistra ferroviaria, l'aveva fatta franca in ben 14 processi, fra prescrizioni, assoluzioni, enorme ad hoc. Gli errori giudiziari più diffusi sono le assoluzioni dei colpevoli. Insomma, meritava un'altra chance nell'NDC, Nuovo Centrodestra, NCD, Nuovo Centrodestra, che tutti credono l'acronimo di Nuovo Centrodestra, trascurando l'opzione più ovvia, Nuova Compagnia Detenuti. In una telefonata, scrive il GIP di Firenze, Incalza afferma di aver trascorso la notte a redigere il programma di governo che NCD avrebbe dovuto presentare e di essere in attesa del benestare di Alfano e di Lupi. Poi c'è la nomina del sottosegretario, dei sottosegretari alle infrastrutture, che non spetta a Lupi, né tantomeno a Incalza, ma a Renzi. Però ci pensa Ercolino, ci vuole gente giusta. Ci pensa Incalza, grande talent scout, e c'è un brano di un'intercettazione telefonica, Lupi gli telefona e lo informa che in seguito alla sua sponsorizzazione hanno nominato vice ministro alle infrastrutture Riccardo Nencini e invita Incalza a parlargli per dirgli che non rompa i... eccetera. Nencini, pure lui ex PSI, era già comparso nelle intercettazioni della Cricca, eccetera, eccetera. L'altro sottosegretario è Umberto del Basso De Caro, che era l'avvocato di Craxi ed è inquisito a Napoli per peculato. Chi meglio di lui? Ercolino è soddisfatto. In alcune successive telefonate, qui si riporta le parole dei magistrati, Incalza fa presente che al Ministero per le Infrastrutture sono arrivati due suoi compagni socialisti, Nencini e Del Basso De Caro. Il suo amico commenta tali nomine dicendo complimenti, sempre più coperto. Ecco, per dire, insomma, il potere anche politico di Incalza, un potere che travalicava i governi e che restava, mentre i ministri passavano, restava fisso e fermo come il sole. Dunque, già che ho il Fatto Quotidiano in mano, vi segnalo, ma dovete andarvelo a leggere voi perché sono ben due pagine, ma molto divertenti, scritte da Pietrangelo Buttafuoco, Renzi e Lucia i costretti sposi. Matteo Tramaglino e Silvia Lucia sono i promessi del Nazareno. Nel loro cammino verso il patto, le nozze, si imbattono in Don Abbondio Letta Gianni, la Zecca Garbugli Coppi, Don Rodrigo Verdini, Fra Cristoforo Del Rio, eccetera, eccetera. Ci pensa la provvidenza, ma Silvia Lucia si invaghisce d'un altro Matteo. E c'è un fotomontaggio in cui c'è appunto Renzo e Lucia, ma Renzo ha la faccia di Renzi e Lucia ha la faccia di Silvio. E ci sono tanti personaggi, la monaca di Monza, Don Abbondio i Bravi, Don Rodrigo Verdini per esempio, e via. Leggetevelo voi, è divertente, qualcuno ci capirà, ci vedrà qualche cosa del nostro presente politico. Ancora invece, restando sulle nuove cricche e sui risvolti politici della vicenda dello scandalo Incalza, il problema è Lupi resta ministro o lascia? Renzi insiste sull'addio, scrive Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Se si arriva alla mozione, non è detto che ti difenda. Il Premier chiede il passo indietro e pensa all'interim, cioè ad assumere lui per il momento la carica anche del ministero che Lupi potrebbe lasciare. Però allo stato attuale Lupi resta al suo posto. Sergio Rizzo, sotto la testatina Super Burocrati, racconta quella poltrona e i suoi segreti, perché al ministero non cambiano gli attori. La poltrona è quella di uno dei ministeri più importanti per quanto riguarda, diciamo, i lavori, le opere, i soldi che fa girare. Fu con voce rotta dell'emozione, scrive Rizzo, che Claudio Scajola comunicò la dolorosa decisione. Per difendermi non posso continuare a fare il ministro. Era il 4 maggio 2010. Le inchieste avevano rivelato che il costruttore Diego Anemone pagava all'insaputa del suddetto Scajola la casa al Colosseo acquistata dal ministro, al quale non restò che trarne le conclusioni. Lo stesso non fece Ercole Incalza, di cui un familiare aveva ricevuto analogo omaggio dal protagonista della cricca. Era sua figlia. Una settimana dopo le dimissioni di Scajola, Fiorenza Sarzanini, del Corriere della Sera, raccontò che Anemone aveva contribuito con 220 milioni all'acquisto di una casa a Roma per suo genero non figlia, che candidamente dichiarò: «Ho fatto l'affare grazie a mio suocero». Sì, cedero, quindi anche alla figlia, insomma, essendo il marito della figlia. Incredibilmente nessuno chiese spiegazioni a Incalza, che rimase serenamente al suo posto. Nessuno in quel governo e nessuno nei governi successivi di Mario Monti, Enrico Letta e Matteo Renzi, perché Incalza era più potente di qualunque ministro. Dice tutto questo episodio. Il ministro si dimette, lui resta, senza che qualcuno, neppure a sinistra, sollevi la questione. E non parliamo solo del problemino della casa del genero, comprata con un generoso contributo di un imputato per reati di corruzione, ma dei risultati non proprio soddisfacenti della gestione delle opere pubbliche italiane in tutti questi anni. Ci provano i grillini, ma il ministro Maurizio Lupi gli fa scudo in Parlamento. Sospettano quelli del Movimento 5 Stelle che sia il garante di un sistema che si trascina dalla Prima Repubblica ed è uscito indenne dalle bufere di Mani Pulite. Ed è indubbio che Incalza quel sistema lo conosca a perfezione, almeno come persona informata dei fatti. La Stampa, in testa Il Fatto Quotidiano, scrive Sergio Rizzo sul Corriere, ricorda come sia incappato in 14 inchieste con 14 proscioglimenti, alcuni intorbiditi dalla provvidenziale prescrizione. Il suo nome salta fuori già nelle inchieste sui mondiali di calcio del 1990. In quel caso lo proscioglie, perché il fatto non sussiste, il GIP Augusta Iannini, ora componente dell'autorità della privacy, incidentalmente consorte del conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa, per arrivare ai processi sull'alta velocità con un non luogo a procedere, stavolta perché prescritto, insieme ad altri sei, tra cui il senatore Luigi Grillo, che poi vedremo comparire nelle indagini sull'Expo di Milano. E così prosegue la storia di Incalza, la poltrona che contava più di quella dei ministri. Ancora su questo tema vi segnalo per quanto riguarda le indagini, Carlo Bonini, due pagine su Repubblica, valzer di telefonate per il figlio, viaggi aerei e regali di Natale, tutti i favori a Lupi e alla moglie. C'è anche appunto questo viaggio regalato alla moglie. I riguardi del ministro per la sua famiglia non finiscono qui, racconta Bonini. Negli atti dei PM si documenta che nel gennaio del 2014, in occasione della convention del nuovo centrodestra in quel di Bari, alla signora Lupi, all'anagrafe Eleonora Dalmiglio, viene riservata la cortesia di un biglietto aereo Milano-Bari per un importo di 447,03 euro. Chi paga? Scrivono i magistrati. La ricevuta di pagamento del biglietto risulta intestata a Francesco Cavallo, Frank Cavallo, personaggio chiave, l'uomo, diciamo, il braccio destro del ministro Lupi, ma viene trasmessa via mail all'indirizzo di posta elettronica della cascina e non è dato sapere se tale spesa sia stata rimborsata. Del resto Cavallo non mette mani alla tasca solo per il biglietto della signora Lupi, salda i conti del sarto Vincenzo Barbato, che confeziona vestiti al prezzo di 700 euro circa l'uno, per il ministro Lupi e di componenti della sua segreteria, Nicola Bonaduce, Emanuele Forlani e Marco Lezzi. E quando viene Natale provvede a renderlo più lieto con un regalo da 7-8 mila euro per Bonaduce, 1840 euro di orologi acquistati alla gioielleria Verga di Liano, 962 euro di dolciumi comprati in Corso Magenta a Milano. I regali per la famiglia Lupi, famiglia allargata. Ancora, sempre da Repubblica, i risvolti politici. Lupi si autoassolve, ho il sostegno del governo, dice. Però vi voglio segnalare due interviste su Repubblica, una ad Ugo Sposetti. Nelle intercettazioni compare anche Ugo Sposetti, che è l'ex tesoriere dei DS e oggi senatore del PD, che aveva appunto fatto delle segnalazioni, delle raccomandazioni. Senatore Sposetti, lei conosce Luigi Burchi? Sì, è un professionista emiliano. Burchi, secondo un'intercettazione, Burchi avrebbe reperito incarichi in favore di persone indicategli da Sposetti. E Sposetti dice: falso, tutto falso, non ho reperito incarichi. Ma dice: allora come spiega questa intercettazione con l'ex presidente di Italfer, con Burchi appunto? E Sposetti dice: mettiamo che io abbia segnalato un giovane ingegnere che cerca lavoro. Mettiamo? Sì, l'ho fatto, ma con persone assolutamente bisognose, cittadini senza reddito, disoccupati, padri di famiglia che avevano necessità di uno stipendio. Lei procurava lavoro? Gli chiede Concetto Vecchio in questa intervista. Ho solo provato a dare una mano, a rendermi utile, un po' come fa la Caritas. E mi fermo qui. L'altra breve intervista di Carmelo Lo Papa a Daniela Santanchè, deputata di Forza Italia, che dice: Lupi fu alleato dei carnefici di Silvio, quindi a un'eventuale mozione di sfiducia voterò sì. È la vendetta, insomma, contro chi ha tradito Silvio. Abbiamo ancora pochi minuti per ricordare anche altri temi che ci sono sui giornali di oggi. Per esempio, io vi segnalerei dalla Stampa una bella intervista di Niccolò Zancan alla senatrice Elena Cattaneo, scienziata, sulla questione Stamina. Vannoni, il leader di Stamina, Davide Vannoni, ha patteggiato una pena per truffa, e accanto alla notizia di questa notizia di cronaca giudiziaria c'è appunto l'intervista di Elena Cattaneo, scienziata esperta di staminali, che dice: non so a che titolo gli avvocati parlino di scienza, gli avvocati di Vannoni. Le accuse qui erano di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. La cosa che mi ha più indignato è il tempo che ha impiegato il sistema istituzionale per capire che il metodo Stamina non esisteva, che era soltanto una truffa. Mi batterò sempre contro i ciarlatani, dice Elena Cattaneo. Il patteggiamento non è commisurato ai reati e ai rischi che Vannoni ha fatto correre alla reputazione italiana. Intervista appunto alla senatrice Cattaneo sulla Stampa. Ancora dalla dal, eccolo qui, dal Giorno, vi segnalo un'altra delle vicende oggi, un po' su tutte le pagine dei giornali, su tutti i giornali, l'arresto del patron del Parma, Manenti, i soldi per la squadra rubati online, un altro scandalo che qui intreccia appunto la corruzione e il calcio, hacker e carte clonate, 22 fermati, il Parma Calcio va verso il fallimento. Poi ancora un'altra vicenda che occupa una vicenda di cronaca, giovani bellissimi e invidiati, un killer li ha freddati in auto, coppia uccisa a Pordenone, la procura segue la pista passionale. Ci fermiamo qui, una breve pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo con i vostri interventi e le vostre telefonate. A dopo.
Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333.